Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, bentrovati qui a Filosofia per Tutti, il programma radiofonico del progetto universitario Giovani Pensatori con Stefania Barile alla conduzione. La sezione dedicata da Filosofia per Tutti al convegno di filosofia, dalla critica della metafisica, la metafisica critica, è stata seguita e apprezzata. Vi ringrazio molto per questa vostra fedele attenzione. Le voci autorevoli della ricerca filosofica sulla metafisica, che appartengono al nostro territorio nazionale, sono state ascoltate, alcune di loro, come la nostra Marina Lazzari, ricercatrice del nostro centro speciale di ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria, ha suscitato particolare interesse, presentando l'archivio del filosofo morale, nonché suo maestro Italo Bertoni, conservato negli spazi del Centro Internazionale Insubria, presso il Collegio Carlo Cattaneo nel campus universitario di Bizzozero a Varese. In questo modo, Filosofia per Tutti assolve anche il compito, oltre che di informare e di formare i propri radioascoltatori sulle ricerche e sui progetti attivi nelle scuole della rete del progetto universitario Giovani Pensatori, anche di incuriosire, di muovere le persone alla conoscenza di situazioni inedite e inesplorate, di commuoversi nei confronti di uno spaccato di vita come la relazione educativa tra maestro e allieva che la professoressa Lazzari ha condiviso con noi la scorsa settimana. Proprio su questa linea, appassionata e coinvolgente, desidero presentarvi l'argomento e l'ospite di oggi qui a Filosofia per Tutti. In realtà ne abbiamo due di ospiti, tutte e due appassionanti e coinvolgenti. Come abbiamo potuto considerare più volte con i nostri giovani e diversamente giovani ascoltatori, proprio negli spazi radiofonici del nostro programma Filosofia per Tutti, accanto a una formazione specifica e una professionalità matura, risultano sempre necessari la passione e l'impegno affinché un'azione diventi un'operazione culturale di forte impatto, perché per la maggior parte delle volte quel forte impatto avviene all'interno di un movimento a, un movimento per un obiettivo condiviso, sentito da tutti come importante, avvertito emotivamente, talvolta prima che razionalmente, come importante, come necessario per la propria vita, per il territorio in cui si vive, in cui si lavora, in cui si abita. Per questo oggi, e a seguito di una sezione del nostro programma, se vi ricordate, dedicata ai progetti di sostenibilità ambientale nelle scuole della provincia di Varese, di cui abbiamo ascoltato le testimonianze attraverso la voce dei docenti coinvolti, quali guide straordinarie ed itinerari unici a livello progettuale, ho proprio il piacere oggi di parlare ancora una volta di sostenibilità ambientale con, questa volta, non un collega del liceo o un collega dell'università che si occupa di sostenibilità, ma con l'addetto ai lavori del Comune di Varese, importante promoter del PAESC e della coprogettazione nata tra associazioni e scuole e non solo, e con il direttore scientifico del nostro centro di ricerca del Centro Internazionale Insubrico. Quindi abbiamo due interlocutori che in questa trasmissione si occupano direttamente del futuro della città di Varese, del futuro, allarghiamoci ancora un po', anche della provincia, se consideriamo le aree verdi e se consideriamo anche il desiderio da parte dei nostri giovani studenti, dei nostri giovani pensatori, di prendersi cura di questa bellezza che circonda appunto il nostro vivere quotidiano in questa zona, in questa bellissima zona della Lombardia. Non mi dilungo più e vi presento con piacere l'assessore all'ambiente del Comune di Varese, il dottor Dino De Simone, che saluto e ringrazio per la disponibilità e il tempo che dedicherà a questa conversazione, che spero che risulti per voi, cari radioascoltatori, illuminante e orientativa qui a Filosofia per Tutti, e il nostro direttore scientifico del Centro Internazionale Insubrico, il professor Fabio Minazzi, che ha sostenuto fin dall'inizio questa appassionante progettazione sulla sostenibilità ambientale fin dal 2015, fin dagli esordi con legalità ambiente, ricordate, forse i più fedeli possono ricordare. E io direi di davvero iniziare proprio con i saluti. Quindi buongiorno e ben arrivato Assessore Dino De Simone e naturalmente buongiorno Professor Minazzi e grazie ancora una volta di essere qui con noi.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie a tutti, buongiorno Stefania, professor Minazzi.
Mi associo anch'io a quanto ha detto Dino De Simone. Buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità.
In questo caso, Dino De Simone è proprio un addetto ai lavori, la sua formazione scientifica in scienze ambientali e soprattutto la sua professionalità, sempre legata proprio alla attenzione all'energia sostenibile, per cui è stato project manager per aziende lombarde nell'ambito del settore analisi e valorizzazione delle banche dati dell'energia. Dal luglio del 2016 è assessore all'ambiente, benessere e sport del Comune di Varese e da un anno è referente del servizio studio e monitoraggio del sistema energetico presso Aria Spa Lombardia Milano. In questo caso, un professionista che ha sempre lavorato sul territorio con diverse mansioni afferenti alla sua formazione specialistica, che dall'estate scorsa si trova promoter in qualità di assessore del Comune di Varese in questo particolare settore, quello dell'ambiente, con un grande progetto aperto dal PAESC, cioè dal Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, di cui ci parlerà proprio oggi qui a Filosofia per Tutti. Si tratta di una vera e propria impresa per il Comune di Varese. Quali sono gli obiettivi generali di un'operazione come questa, Assessore?
Sì, allora una piccolissima premessa perché stiamo parlando di quello che secondo me a livello mondiale è una delle due, diciamo, grandi sfide che abbiamo a livello mondiale. Una è la diseguaglianza sociale e la seconda è il cambiamento climatico, la lotta al cambiamento climatico. Sono le due grosse battaglie che a livello mondiale l'umanità deve trovarsi a combattere. Apro una parentesi, a parte la pandemia che ci ha investito in questo anno e mezzo, purtroppo. Detto questo, un paio di dati. L'ONU ci dice oggi che il 2020 è il terzo anno più caldo di sempre. Ormai, anno dopo anno, inanelliamo anni più caldi a livello globale, attenzione. Provincia di Varese, Osservatorio Geofisico Prealpino ci dice che negli ultimi 40 anni l'incremento di temperatura è stato di 2 gradi, di circa 2 gradi, cioè stiamo parlando di una temperatura, di un incremento di temperatura elevatissimo. Io negli anni 80, all'inizio degli anni 80, ho fatto in tempo a vedere un altro clima a livello locale. Ho visto la neve, i miei figli di 6 e 3 anni non vedono più la neve. Ecco, questo è una dimensione dell'impatto locale di un qualcosa che si sta investendo a livello globale. Il 2 ottobre, e chiudo con questo piccolo accenno, un vero e proprio nubifragio con venti a 120 km all'ora che risalivano dal lago di Varese hanno abbattuto migliaia di alberi sulla vetta del Campo dei Fiori. Stiamo ancora adesso lavorando per recuperare i tronchi, noi, il Parco del Campo dei Fiori e gli altri comuni. Vi ho raccontato tre situazioni che danno la dimensione di come quando si parla di cambiamento climatico non si parla di qualcosa di lontano, non si parla di un atollo del Pacifico con cui empatizzare, con cui avere simpatia. No, eccomi. Che cosa possono fare i comuni, cioè i soggetti più vicini ai cittadini? Possono aderire alla campagna Patto dei Sindaci, la Covenant of Mayors dell'Unione Europea. Così ha fatto il Comune di Varese. Abbiamo aderito a questa campagna e adesso stiamo redigendo il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima. piano d'azione che avrà una serie intanto di analisi molto precise, molto corrette scientificamente di quella che è la situazione attuale dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra, e avrà uno scenario al 2030. Ci poniamo 10 anni di lavoro per cercare di lottare il cambiamento climatico a livello locale. Come si lotta al cambiamento climatico? Si lotta con la mitigazione, cioè riduco le emissioni di gas serra con l'efficientamento dell'edilizia, l'efficientamento dei consumi energetici, la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'utilizzo di una mobilità sostenibile, la ciclabilità, la pedonalità, l'utilizzo dei mezzi pubblici a basso impatto, la mobilità elettrica va verso questa direzione. Parallelamente occorre rilanciare un piano profondo di riforestazione, ove possibile, quindi nelle aree più aperte, per arricchire anche dal punto di vista arboreo il nostro tessuto urbano, e questo è tutto quello che noi chiamiamo mitigazione. L'altro pilastro è l'adattamento. Adattarsi al cambiamento climatico vuol dire ripensare la città in termini di capacità di sopportare delle crisi, saperle sopportare e saper ritornare a uno stato di equilibrio. È il termine resilienza che in senso ecologico, in senso fisico, ci fa ripensare a un ritorno di equilibrio dopo una crisi. L'adattamento al cambiamento climatico riguarda il dissesto idrogeologico, riguarda le ondate di calore, per esempio estive, quindi anche con i risvolti sociali. Pensiamo per esempio a tutto il problema delle ondate di calore rispetto agli anziani. Ecco, mitigazione e adattamento sono i due grossi perni su cui si fonderà il nostro piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima.
Benissimo, in questo caso questo è il piano ovviamente d'azione. Qual è stata, Assessore, la risposta della cittadinanza alla sua chiamata alle armi dell'11 di febbraio, quando a un certo punto lei l'ha proprio definita così, no, in quell'incontro? Questa è una chiamata alle armi, ho bisogno della cittadinanza. Ha risposto la cittadinanza? Ha risposto sufficientemente, secondo quanto le risulta e secondo quanto effettivamente è stato messo in atto nel frattempo?
Allora, la chiamata, ecco, permettetemi il termine un po' forse bellicoso, io sono un pacifista convinto, però il discorso è che bisogna combattere contro il cambiamento climatico e bisogna combattere tutti insieme. Quindi quella che chiamo chiamata alle armi serve proprio per far capire che dallo stile di vita di ciascuno di noi fino alla scelta dell'amministrazione comunale di riqualificare una scuola, ad esempio, in maniera energetica e profondo, bene, qui in mezzo ci sono tutte le strade, tutte le possibilità che abbiamo per combattere contro il cambiamento climatico. Che tipo di risposta abbiamo avuto? Per adesso si sono attivati, e questo è un ringraziamento che va direttamente a lei, professoressa, un po' tutto il tavolo che avete portato avanti a livello scolastico. Sicuramente l'associazionismo e le scuole stanno dando una buona risposta, e su questo punto tantissimo, perché il discorso educativo e il discorso culturale devono accompagnare questa transizione. A livello nazionale si parla di transizione ecologica, alcuni paesi parlano di transizione climatica verso la lotta al cambiamento climatico. Però io chiederò e ho chiesto anche aiuto alle associazioni professionali, alle associazioni di categorie imprenditoriali, perché anche loro devono fare la propria parte. Se pensiamo ai cittadini e allo strumento che gli abbiamo dato in mano, che è quello di, per esempio, di analisi del super bonus 110%, la risposta è stata molto interessante. Tutti i cittadini che ci hanno chiamato, sono più di un centinaio in pochissimi mesi, ci chiedono che cosa possono fare per riqualificare la propria casa. Certo, stanno pensando alla questione economica, ma è giusto anche così. La transizione ecologica e climatica avviene se riusciamo a far diventare questo un volano di economia sostenibile, di economia, oggi si parla di economia sociale, di economia circolare, per dare l'idea di un'economia che non riversa sull'ambiente i danni di un proprio, di una propria cattiva gestione. Per cui, per darle una risposta, professoressa, ottimo per quanto riguarda l'associazionismo e le scuole, stiamo cominciando a lavorare con i cittadini, con le imprese di categoria e l'associazionismo dal punto di vista professionale, dobbiamo ancora, come dire, lavorarci su. Ecco.
Ecco, professor Minazzi, proprio in questo ambito, no, l'assessore ha rilevato l'importanza ovviamente dell'impianto educativo. Dobbiamo pensare a un'operazione che non si può fermare in un tempo limitato, non si può fermare all'obiettivo e alla tempistica di un progetto, ma dobbiamo considerare che per la mitigazione, per l'adattamento, per un cambio, no, di mentalità, cioè da una didattica sull'ambiente, dobbiamo passare a una didattica per l'ambiente, è necessario un intervento profondo. E in questo caso la filosofia può, attraverso proprio la riflessione, anche attraverso gli autori, attraverso la lettura dei classici, può sicuramente aiutarci. Qual è la sua posizione, lei che ha seguito questo progetto fin dall'inizio, almeno con la commissione legalità che ha preso parte al tavolo di lavoro?
No, io mi trovo in sintonia perfetta con quanto diceva prima l'assessore, per un motivo che è inerente proprio all'esistenza del nostro centro di ricerca. Nel senso che tutti i problemi che sono stati ricordati e sono problemi dell'oggi, della quotidianità, sono problemi che dobbiamo affrontare. Sono problemi che sicuramente richiedono un intervento su vari fronti disciplinari, da quello geologico a quello botanico, quello faunistico, e quindi ci vogliono tutte queste competenze. Ma ci vuole anche qualcosa in più che vede coinvolgere direttamente la filosofia. Infatti lei giustamente diceva un cambio di mentalità. E Greta, a livello non solo, diciamo, europeo, ma a livello planetario, è lì a ricordarci che il mondo sta bruciando e dobbiamo prendere consapevolezza di questo mondo che sta bruciando, non solo dal punto di vista ambientalistico, ma anche perché siamo in quella che i sociologi chiamano la società dell'1%, dove l'1% della popolazione mondiale controlla e detiene le ricchezze del 99% del rimanente della popolazione. Ci sono persone che hanno un reddito che supera i redditi di alcuni stati, Quindi siamo in una situazione veramente particolare. La pandemia che abbiamo vissuto, con cui conviviamo più di un anno, in realtà è una sindemia, non è una pandemia, è una sindemia, cioè ha messo in crisi un sistema. E allora, se guardiamo da un punto di vista sia storico di lungo periodo, sia culturale di categorie per capire questo mondo, capiamo che c'è un anello fondamentale su cui intervenire, che è al di là e a monte sia dei saperi disciplinari, perché richiede un cambiamento di mentalità. E allora il progetto dei Giovani Pensatori, che insiste molto sulla riflessione, sul pensiero, assume fino in fondo anche la sfida lanciata da Greta e vuole camminare con Greta, avendo una consapevolezza che è quella che bisogna cambiare il modo di ragionare. E per cambiare il modo di ragionare è un'educazione al pensiero che sappia affrontare questi aspetti. Faccio un esempio velocissimo. La mia generazione, io sono del 55, è cresciuta culturalmente pensando che fossero importantissime e rilevantissime alcune battaglie nell'ambito della società civile italiana, non solo italiana, internazionale. E però dentro questa cultura c'era una non assunzione dei problemi che sono legati direttamente al mondo naturale. Anzi, si guardava un po' a chi sottolineava, gli esponenti del WWF, i problemi del mondo naturale come una battaglia di retroguardia. Era sbagliato, non era una battaglia di retroguardia, era una battaglia di avanguardia. perché ci sono dei problemi e sono connessi direttamente con l'esistenza della vita in quanto tale. Da questo punto di vista, avvicinarsi anche al mondo naturale, avvicinarsi anche a quel disastro che è stato ricordato rispetto ai nostri boschi, vuol dire anche assumere un problema che è quello della vita delle piante. Le piante sono l'unico essere vivente sulla Terra che riesce a trasformare la materia inorganica in realtà organica. Sono un anello fondamentale non della nostra storia, ma della vita, dell'esistenza sul pianeta. Se non ci fossero state le piante che hanno colonizzato tutto il mondo, non ci sarebbe la vita sul pianeta. Quindi bisogna affrontare anche una filosofia della biologia, una filosofia della vita delle piante stesse e imparare molto. Oggi noi nel 2021 non siamo in grado di riprodurre nei nostri laboratori assai sofisticati quello che una foglia di una betulla, di un carpino, di un faggio fa normalmente, cioè un laboratorio straordinario che trasforma l'inorganico in organico. Ora, portare questa consapevolezza vuol dire fare un cambio di cultura. Ecco perché noi ci siamo inseriti con un progetto che da questo punto di vista è metadisciplinare, perché vuole aiutare i ragazzi a cambiare modo di ragionare. Tenete conto che i nostri studenti, non dico solo gli studenti delle scuole secondarie superiori, ma anche gli studenti miei universitari, se io esco con loro, adesso non si può, ma quando potevamo lo facevamo, e camminavamo e discutevamo praticamente per i campi del campus, non sapevano riconoscere le piante. È una cosa che a me ha sempre colpito, non conoscono le piante, non sanno distinguere un carpino da un faggio, da una quercia, da un ciliegio. Ecco, bisogna recuperare questo e bisogna anche mettere al centro della formazione un'attenzione di riflessione sulle stesse categorie, e questo porta ovviamente a una valutazione complessiva, a capire che oggi il mondo, la Terra, sta bruciando a livello planetario e che o l'umanità si assume questo problema, perché siamo 7 miliardi e mezzo di persone, ma dobbiamo assumere la consapevolezza di essere un'umanità, che è una situazione tragica, perché in caso contrario il Covid-19 è lì a ricordarci che il vero virus a livello planetario non è il Covid-19 ma è l'uomo, perché l'uomo dove è arrivato ha inquinato la terra, ha inquinato l'aria, ha inquinato l'acqua, ha devastato i mari, e a un certo punto la vita cerca di difendersi in qualche modo eliminando il virus che ha portato un inquinamento a livello globale. Questo ormai è un problema che non può essere risolto né da un singolo Stato, anche se è un grande Stato come la Cina, l'America o la Russia o l'intera Asia. Deve essere l'insieme di tutta l'umanità che assume questo problema. Naturalmente ci sono resistenze, perché noi vediamo che il modo con cui si è intervenuto negli ultimi decenni, pensiamo all'attività dell'ONU, è chiaramente inadeguata a affrontare questi problemi. E per questo motivo il progetto a cui noi abbiamo partecipato ha voluto mettere in evidenza la componente fondamentale del pensiero, perché dobbiamo aiutare i giovani a pensare questi problemi, perché questi sono i problemi dell'oggi, ma anche i problemi immediatamente del loro futuro.
Grazie professor Minazzi, soprattutto ecco, l'attenzione va a questo lavoro collettivo, no? Il lavoro della cittadinanza, le associazioni, il tavolo di lavoro ovviamente che la Commissione Legalità del Centro Internazionale in Subrico ha riunito con le associazioni ambientaliste, Legambiente, LIPU, Orticola Varesina, ma anche i giovanissimi con i Fridays for Future. Lei nominava prima Greta, effettivamente da Greta è nato questo movimento, e anche l'associazione ACTA di questi studenti del liceo Cairoli che stanno sostenendo tutto questo lavoro. Interessante è il fatto di lavorare insieme, e i workshop sono attivi intorno a questo progetto che abbiamo voluto insieme intitolare Varese Biodiversity, cioè una città che va a tutelare la biodiversità, che va a tutelare la sua bellezza, e partendo proprio da una formazione propedeutica, cioè una formazione di riconoscimento. Lei diceva, non è possibile per i giovani oggi riconoscere una pianta dall'altra. Ebbene, dobbiamo ritornare, no? E forse l'assessore con il suo mandato può aiutarci a fare e a intervenire in questo modo, diciamo anche pragmatico, all'interno delle scuole con una nuova formazione. Qual è, Assessore, la prossima mossa pubblica in questo caso? Noi stiamo lavorando, no? Noi abbiamo workshop aperti, il primo ufficialmente si è aperto ieri con il progetto proprio sull'oasi di biodiversità a Vetta Paradiso, proprio l'abbiamo nominato tutte e tre oggi legate a quello scempio dovuto a quella tempesta, quella bufera che ha abbattuto tutto e che ha davvero messo in ginocchio una buona parte di questo magnifico territorio. Qual è la prossima mossa per incontrare quelle che sono le finalità del PAESC?
Allora, il PAESC come tempistica che ci siamo dati vorremmo approvarlo in Consiglio Comunale a luglio di quest'anno. Io vorrei poter portare all'interno delle azioni del PAESC anche le azioni proposte dal tavolo a cui state lavorando, perché ritengo molto molto significativo che un comune faccia proprio una parte di percorso di lavoro su questo. Poi dobbiamo evidentemente metterci al tavolo e capire come implementarle, come farle diventare effettivamente operative, ma intanto le stiamo, voi con tutto il vostro gruppo di lavoro, io con i tecnici del comune, i nostri tecnici che ci stanno supportando, stiamo costruendo uno strumento, un documento che daremo in mano a tutti i cittadini. Quando l'avremo approvato in Consiglio Comunale, attenzione, un'approvazione di Consiglio Comunale è un'approvazione forte. Io mi auguro di avere l'unanimità in consiglio, perché vorrà dire che tutte le forze politiche, indipendentemente da qualsiasi idea, vanno verso la stessa direzione, che è quella di cui ci parlava anche il professor Minazzi prima, insomma. Bene, all'interno di questo documento approvato in consiglio comunale, io spero di avere queste azioni anche costruite dal basso. Questo sarebbe un bel segnale, dopodiché bisogna rimboccarsi le maniche e dal giorno dopo l'approvazione del PAESC bisogna trovare tutte le risorse economiche, umane, come dire, tecniche, per poter attivare tutte le iniziative che abbiamo proposto.
Sarebbe anche molto interessante, vista anche insomma, la presenza di un centro di ricerca come il Centro Internazionale in Subrico, pensare a una vera e propria carta dell'educazione ecologica, no? Con un fondamento filosofico. Questo sicuramente potrebbe risultare da un certo punto di vista nell'ambito della ricerca, quindi da un punto di vista accademico, sicuramente di una grande portata culturale, non c'è, e di conseguenza viene creato ex novo.
Questa è una proposta bellissima, professoressa, una proposta molto molto bella.
E dal punto di vista proprio pragmatico, sicuramente entrare nelle scuole con un piede legato a una didattica diversa.
Vorrei ricordare, qualche anno fa c'era ancora un'altra giunta, vi ricordate che uno studente si arrampicò su una pianta dei giardini estense e rimase per alcuni giorni per impedirne il taglio? Ecco, io allora ebbi proprio la percezione che tra gli studenti, dalle elementari fino alle secondarie superiori, c'era un'adesione profonda, sincera, convinta con questa azione, di questo studente che salvò le piante. E mi ricordo che in quell'occasione andai a parlare col sindaco, allora era sindaco l'attuale governatore a Lombardia, e gli manifestai appunto, oltre che solidarietà nei confronti dell'azione dello studente, anche l'assurdità in cui si era messa la giunta di allora su questa situazione. Lì ricordo che la risposta era che questo sindaco mi dice: ma in effetti ho a che fare con degli assessori che non hanno compreso la situazione, gli è sfuggita di mano. Dice: però non posso muovermi in altro modo, se no sarei sfiduciato, insomma i soliti equilibri. Ecco, io penso che questa simpatia, questo amore anche che naturalmente i giovani hanno per il mondo della natura, per le specie viventi, sia quelle faunistiche sia quelle arboree, è qualcosa su cui bisogna inserirsi educativamente aiutandoli appunto a elaborare un pensiero che sia all'altezza di un modo nuovo di guardare al mondo. E questo vuol dire anche cambiare profondamente le culture, anche le culture che passano attualmente nei soliti programmi scolastici. In questo senso l'università ha un ruolo di osmosi favorevole sul territorio, perché noi qui abbiamo riempito, prima dell'epoca pre-Covid, parecchie volte il nostro campus a Bizzozero con intere scolaresche, anche delle scuole elementari che venivano all'università e giravano con il professor Cerabolini, con me e con altri, il nostro campus, per imparare a saper leggere il territorio anche dal punto di vista vegetale. Ecco, e poi abbiamo fatto molte iniziative e gli studenti, anche, ripeto, delle scuole elementari e primarie, hanno risposto con grandissimo entusiasmo. E quindi penso che sia importante l'intervento disciplinare, geologico, botanico, faunistico, ma ci vuole anche questo intervento proprio per creare una mentalità, soprattutto, mi permetto di dire, da varesino, in una realtà come Varese, perché quando io vado in aula mi sembra di zappare il terreno per togliere quello che in dialetto si dicono i shuk, cioè le radici, per poter appunto coltivare il terreno. E la stessa cosa dobbiamo fare rispetto alle mentalità, alla cultura. Qui ad esempio vicino al campus la popolazione che vive nella zona limitrofa l'ha compreso questo, perché ormai se venite qui il campus è sempre aperto ed è affollato di persone che passeggiano, portano i bambini, la carrozzina. Ecco, è una strada giusta questa, c'è un coinvolgimento dove l'università insieme al comune diventa al servizio di una crescita culturale di una popolazione. Ne abbiamo un bisogno, penso, estremo, perché o passiamo di lì o non andiamo da nessuna parte.
Ecco, Assessore, volevo aggiungere qualche cosa. Prima, mentre stavo parlando, ho sentito la sua voce, ma non ho sentito il suo intervento.
Volevo dire che questo grande appello che state un po' lanciando, questa proposta di associare le azioni di lotta al cambiamento climatico con una profonda azione culturale ed educativa, mi trova profondamente d'accordo. Io lancio sempre una battuta quando faccio questi convegni sul cambiamento climatico e dico: finché non faremo capire che il cambiamento climatico qui e ora è un qualcosa che ci sta arrivando sulla nostra pelle e riguarda tutti, non avremo vinto la battaglia. Per fare questa cosa dobbiamo anche, per esempio, far capire che ci sono delle priorità diverse. Voi pensate, un assessorato all'ambiente è inondato di richieste pulizia del piccolo sacchetto di spazzatura che c'è per terra, e i giornali e la stampa vanno molto dietro questa cosa perché è scandalistica, perché fa immediatamente notizia. Ora, va benissimo la pulizia e il decoro, assolutamente sì, ma questo non può sottrarre energia, forza e come dire spinta verso delle battaglie globali che sono profondamente anche come dire profonde nello stile di vita di ciascuno, mi verrebbe da dire. Ecco, su questa cosa qua ci vorrebbe veramente un cambio di passo anche da parte della stampa, da parte un po' di tutti, ecco.
Certamente, io ringrazio molto il dottor Dino De Simone, assessore all'ambiente, benessere e sport del Comune di Varese, per la disponibilità, e il nostro professor Fabio Minazzi per l'attenzione e la cura nei confronti di questo progetto che va appunto a braccetto con il Comune di Varese, un progetto di sostenibilità ambientale per un'operazione culturale nuova. Invito infatti tutti i radioascoltatori anche a partecipare al prossimo Festival della Filosofia dei Giovani Pensatori sulle note della sostenibilità ambientale, per rispondere alla domanda di questa 12ª edizione del progetto Giovani Pensatori: il problema della natura, risorsa o bene comune? Il festival si dividerà in due giornate, giovedì 25 e venerdì 26 maggio 2021. La partecipazione è gratuita, con prenotazione alla mail sbaille@uninsubria.it. Non mancherà il professor Minazzi, direttore del Centro Internazionale Insubrico e docente di filosofia della scienza dell'Università degli Studi dell'Insubria. E con questo ringrazio e saluto anche voi, cari radioascoltatori, per l'attenzione, Padre Gianni Terruzzi per la registrazione su piattaforma digitale, Digitale, Enrico Bonisolo per la regia del programma Filosofia per Tutti e Vladimir Bencina per la cura della pagina del programma con i podcast delle trasmissioni sul sito di Radio Missione Francescana. Vi invito a seguirci anche la prossima settimana, tutti qui a Filosofia per Tutti e tutti per la filosofia, una risentirci da Stefania Barile, oggi anche dall'assessore Dino De Simone e dal professor Fabio Minazzi, che saluto e ringrazio ancora.
Arrivederci a tutti.
Grazie a tutti e buon lavoro a tutti.